Come si configura oggi il potere? Di Bruno Montanari. Prima parte. I profondi rivolgimenti che hanno investito l'età contemporanea hanno recato con sé anche la trasformazione del lessico politico-giuridico più tradizionale. La sequenza territorio-ordine-sistema è stata sostituita da quella di globalità-complessità-equilibrio. All'immagine piramidale del potere si sostituisce quella della rete, trama orizzontale e senza confini determinata dalla forza dei suoi nodi. 1. Il comune cittadino italiano e non solo è quotidianamente sommerso da una cascata di notizie, che per intensità di conseguenze, talora solo potenziali, appare somigliare ad un vero e proprio bombardamento. E del bombardamento, questo affluire incessante di notizie, eventi produce i suoi effetti più scontati, macerie. Tra le macerie c'è chi continua a vivere e chi muore. Nella esperienza che investe l'attuale ambiente sociale, ciò che appare esser morto è l'idea stessa di società, di opinione pubblica, di diritto, di ordinamento giuridico, di legittimità istituzionale. Appaiono essere morte, cioè, quelle figure concettuali attraverso le quali il pensiero politico della modernità aveva stabilizzato la relazione tra gli uomini e il potere, imprimendo all'interpretazione di quest'ultimo una direzione sempre più funzionale, sostituendo via via gli aspetti padronali. Contemporaneamente, a supporto di una tale direzione, era emerso forte il consolidarsi di una idea di società come opinione pubblica, con la quale chi detiene il potere deve fare i conti. Il Novecento, proprio nella sua brevità, è segnato da questo movimento di forte interazione tra potere e società, che trova la sua manifestazione, ora pacifica, ora tragicamente conflittuale, nelle vicende politiche del secolo e nelle relative manifestazioni giuridico-ordinamentali. Tutto ciò appare ora in macerie. Si ergono solo le bandiere logore e stracciate, gli spezzoni di edifici. Ricordi di un mondo che ha subito la distruzione di un uragano umano. In questo nuovo mondo sopravvive solo l'effettività potere, ed in una conformazione di nuovo padronale. Riferendomi ad un altro tempo storico, avrei specificato il senso dell'effettività del potere come controllo di un territorio o di un ambiente sociale. Non credo, invece, che oggi questa terminologia sarebbe appropriata, per la ragione che il territorio non è più un parametro rilevante e perché è in corso una frantumazione dell'idea di società a vantaggio di individualismi, di singoli o di gruppi. Ciò che sopravvive, insomma, è un potere nuovamente padronale, la cui iconografia è del tutto inedita, ma perfettamente aderente a quella trasformazione epocale che può essere riassunta sotto l'espressione governance della complessità. L'iconografia moderna del potere poteva essere testimoniata da tre immagini. Quella classica che avvolge, è il caso di dirlo, il frontespizio dell'edizione del 1651, del Leviatano, o quella dell'uomo seduto sul trono di fronte ad una platea di uomini sottoposti alla Canetti, o, infine, quella della piramide, che esprime l'esistenza di un ordine costituito da un vertice e da una base. Comunque si voglia raffigurare il potere, ci si avvede che nella modernità e fino al Novecento, nella sua accezione breve, il fattore costitutivo del potere è un confine, che delimita e determina la sua effettività. Sia questo costituito dal corpo del Leviatano, dalla sala di un trono o dalle linee di una struttura burocratica, l'effettività del potere non appare disgiunta dall'esistenza di uno spazio chiuso, dove la sua chiusura coincide con il determinarsi di un sistema, la cui origine è nell'idea di ordine e il cui fine è nel fatto della stabilità. In altre parole, l'idea di confine, che evoca come riferimento immediato il territorio è ciò che nella cultura della modernità è un fattore costitutivo dell'effettività del potere, così scontato ed indiscutibile che non sfiora nessun pensatore la possibilità teorica di prenderlo in considerazione se non come ovvia determinazione. Nel secolo che viviamo, che è indicato dal numero romano 21, l'iconografia del potere cambia, riflettendo la radicalità di mutamento dei fattori costituenti. Non più territorio, ordine, sistema, ma globalità, complessità, equilibrio. Il tratto distintivo dell'immagine che ne scaturisce è il suo essere senza confine. Tale immagine è la rete, che nella sua versione inglese, network, è largamente usata nel lessico comune per indicare fenomeni di connessione diffusa e plurima. In effetti la rete, come oggetto fisico, è caratterizzata dal non avere un ambito oggettivamente predeterminabile. Essa si estende fin là dove la si vuol far arrivare e si può continuamente intervenire per modificarne l'ampiezza. La rete, cioè, individua un oggetto di grandezza indeterminata, che dipende da due fattori, dalla orizzontalità dello svolgersi della trama e dai nodi che ne sorreggono la struttura. Trama e nodi sono elementi che si implicano a vicenda, se non ci fossero i fili non potrebbero costituirsi dei nodi e senza i nodi non si formerebbe una trama. In più, ogni nodo è intersezione di diversi fili, alcuni dei quali, rimanendo gli stessi, vanno a connettersi con altri per mezzo di nuovi nodi. Ecco, questa è l'immagine del potere così come si presenta oggi nel mondo globale. Non più un trono o una piramide che protegge e ordina, ma una rete la cui trama include ed esclude. C'è chi appartiene alla rete e raccoglie puntualmente i frutti della pesca e chi ne è fuori e nuota liberamente nel mare aperto cibandosi di ciò che il mare nella sua naturale, ma anche intermittente, generosità offre. Per rimanere nella metafora, non vanno esclusi neppure gli allevamenti artificiali dove la rete è il mezzo che assicura la raccolta del prodotto e l'autoriproduzione lontano da fattori di interferenza ambientale. L'ambiente sociale risulta così diviso a metà in senso orizzontale tra chi appartiene alla rete e chi non vi appartiene. Non una separazione di censo o di cultura né di classi sociali, ma una semplice divisione tra essere dentro la trama oppure restarne fuori. La conferma è negli scoop quotidiani dei mass media, che mettono in mostra un ambiente sociale nel quale, come si usa dire, si conoscono tutti tra di loro, come in una enorme comitiva ludica, dai politici agli attori, agli sportivi, ad alcuni industriali, a magistrati e professionisti, fino agli alti burocrati, ai managers pubblici e privati, ai banchieri. L'immagine della rete modifica, allora, il paradigma tradizionale del potere in quanto funzione della politica rispetto a quello rappresentato dall'immagine della piramide. Modifica anche, e radicalmente, l'idea che del diritto hanno gli attori del nuovo spazio reticolare, non più apparato di controllo delle decisioni politiche e della loro compatibilità con l'ordinamento giuridico, ma semplice appendice tecnico-normativa delle decisioni economiche. L'iconografia della piramide mette in chiaro come vertice e base siano tra loro posti in relazione reciproca come i due lati di una sezione triangolare. A buon diritto può essere considerata come la rappresentazione di quel paradigma relazionale tra società e organi di governo tipico delle democrazie rappresentative, delle quali il partito costituiva il principale luogo di formazione del progetto politico e la cinghia di trasmissione del consenso, strumento insostituibile, quest'ultimo, della legittimazione delle istituzioni di governo. Vi è da aggiungere un particolare, niente affatto trascurabile. La struttura piramidale, in virtù della sua forma chiusa allusiva dell'ordine giuridico-politico, consente di racchiudere al proprio interno la dialettica tra movimento e istituzione propria dell'agire politico, ideale e progettuale. L'immagine della rete rende visivamente palpabile un paradigma del tutto diverso, poiché il fattore caratterizzante non è più costituito da un elemento che per la sua forma fisica possa veicolare l'idea di una relazione tra vertice e base. La rete, infatti, non ha lati, ma la sua trama opera una divisione tra un dentro e un fuori. È una immagine che annulla ab origine l'idea di una relazione tra ambiti sociali. Il potere, come luogo della raccolta, è dentro. L'ambiente sociale, genericamente inteso, è ciò che è fuori. Di qui una serie di conseguenze sostanziali, che risultano del tutto estranee alla semantica formale del proceduralismo politico tradizionale. Le più evidenti sono due. La prima consiste nell'evaporare dell'idea di partito politico in favore dell'affermarsi di comitati affaristico-elettorali centrati sulla figura di un leader che assicura la funzionalità dell'essere in rete. La seconda, nell'emergere di un alto astensionismo elettorale, che è la testimonianza più evidente della frattura che attraversa orizzontalmente l'ambiente sociale. Oltre a queste due principali conseguenze, la novità del paradigma consente di coglierne altre, come corollari. In particolare, la disaffezione sociale per le istituzioni si converte in un diffuso individualismo di massa, che pervade coloro che non appartengono al tessuto reticolare, cui corrisponde, al di qua della rete, il formarsi di una struttura di potere di origine burocratica e tecnocratica, evocata, ma al tempo stesso nascosta, dal termine governance, che come è ormai noto è di incerto significato e per questo assolutamente privo di traducibilità. In un paradigma così strutturato, privo cioè di strutture politicamente e sociologicamente relazionali, ciò che si delinea è una frattura tra la dimensione movimentista, di tipo populista, e quella istituzionale, che politica e diritto, nella connotazione che assumono nella nuova versione reticolare, che mostrerò di qui a poco, non sono in grado di comporre, metabolizzare, in una parola, ordinare. Aggiungerei un ulteriore corollario, che mostra un inedito nella storia del potere. Un potere reticolare impedisce la possibilità di una sua imputazione soggettivamente determinata. In altre parole, con una frase ad effetto, a chi si potrebbe tagliare la testa? Al più si possono fare buchi nella rete, ma, come ogni esperto pescatore sa, la rete si può sempre riparare, aspettando il giorno che sia così logora che ripararla sarà impossibile. Lo svolgersi attuale di questo paradigma ha il suo immediato antecedente nel modello socio-epistemologico allestito negli anni 70 da Niklas Luhmann, che è conosciuto come sistemico funzionalistico. Fin da ora voglio sottolineare, tuttavia, che tra quel modello e il suo attuale svolgimento reticolare vi è una specifica differenza, quella conseguente all'affermarsi di una linea di pensiero materialistico, pragmatica, centrata sulla diffusione applicativa della categoria di origine economicistica, costi. Il richiamo a Luhmann mi sembra tuttavia indispensabile per due ragioni. La prima, perché legittima lo spostamento del ragionamento attorno al potere su quel piano epistemologico che contrappone ordine a complessità. La seconda, perché la differenza tra la versione originaria luhmanniana, detta sistemica, e l'attuale conversione in una governance reticolare, mette in luce quale mutamento culturale l'avvento della globalizzazione economica abbia determinato rispetto al paradigma tradizionale che ha legittimato le democrazie parlamentari. 2. Le immagini con le quali ho descritto metaforicamente il potere tra modernità e globalizzazione rimandano a mondi culturali nei quali si avvicendano figure concettuali quali ordine e complessità che corrispondono, come ho sottolineato, a percorsi epistemologici radicalmente diversi sui quali incide, e in modo determinante, qualcosa che sulle prime non appare avere alcuna relazione con il potere. Mi riferisco all'idea di verità, ma una qualche relazione diviene intuibile se si coniuga quell'idea con un'altra, quella di realtà. Il nesso verità-realtà è ciò che salda l'ambito epistemologico ai modelli pratico-comportamentistici inscritti nell'alternativa ordine-complessità. A questo punto, il modo di determinare il potere in quanto effettività dipende dallo svolgimento di questo nesso. Intendo dire che registrare l'effettività del potere a partire da un modello epistemologico fondato sul concetto di ordine e sulla figura della piramide, vertice e base, è il contrario che assumere come chiave epistemologica il concetto di complessità e vederne la sua proiezione pratica nella rete. Ne derivano due rappresentazioni della realtà sociale così diverse da condizionare il connotarsi stesso dell'effettività. Nel primo caso essa coincide con un sistema di comando, mentre nel secondo consiste in un meccanismo di raccolta. Il passaggio dall'ordine alla complessità è l'esito, come ho detto, dell'avvicendarsi di due modelli epistemologici che si svolgono secondo quelle sequenze concettuali sopra indicate. Il primo modello consiste nella sequenza ordine-sistema-ordinamento, il secondo in quella complessità-equilibrio-governance. Si notino i contrappunti. Così come all'ordine corrisponde la complessità, all'idea di sistema corrisponde quella di equilibrio e, infine, alla nozione giuridica di ordinamento quella di governance. È proprio facendo centro su tali contrappunti, che rinviano a rappresentazioni concrete del mondo umano, che si mostra la relazione tutta epistemologica tra verità e realtà, che può riassumersi nella espressione comune, che funge spesso da premessa direttivo comportamentistica, poiché le cose stanno così allora. La profondità del passaggio è tale che non è configurabile come un mero aggiornamento nozionistico-semantico determinato dalla contaminazione di un lessico sociologico con uno specificamente giuridico e politico, come il prevalere del termine governance su quello di ordinamento lascerebbe intendere. Esemplare è la prevalenza della nozione di portatori di interessi al posto di legittimazione soggettiva. Ben altrimenti si tratta dell'emergere di una sottesa e diversa modalità di conoscenza della realtà, che trova poi specifico svolgimento nella forma regolativa detta appunto governance. Stabilendo il contrappunto tra due sequenze concettuali, intendo sottolineare quanto sia indispensabile cogliere, proprio nelle epoche segnate da forti mutamenti, il nesso tra il piano epistemologico e quello della realtà consegnata ad una rappresentazione umano-sociale. In tali epoche, infatti, la necessità di realizzare immediati adattamenti teorici e pratici, in particolare socio-politici e giuridici, può non lasciare il tempo di soffermarsi con l'attenzione necessaria sulla portata effettiva del cambiamento in atto, con il rischio di perderne il controllo e di ritrovarsi in un nuovo mondo, senza aver capito né il come né il perché. La differenza tra le due sequenze prospettate ha, dunque, il suo centro contrappuntistico nei termini ordine e complessità. Il termine ordine fa pensare a qualcosa che si offre come un dato oggettivo, che rinvia a qualcosa di posto e, in più, come ulteriore ed immediata conseguenza logica posto da qualcuno. In altre parole, l'ordine implica il porre in ordine e quest'ultimo apre, nella logica umana, alla domanda circa il chi pone. È questo il modello proprio del pensiero antico, che ha il suo centro epistemico nella ricerca di un principio ordinatore, come origine del mondo che si presenta all'uomo. è la tematica che ruota attorno a due termini filosoficamente complessi, Logos e Demiurgo, attraverso i quali l'uomo investiga il senso umano della realtà nella quale è immerso. Al tempo stesso, però, traccia una distanza incolmabile tra la sua umanità empirica e la dimensione di quel principio, che è il tutto comprendente, meraviglia ed enigma ad un tempo. Al pensiero moderno si attaglia propriamente il termine sistema, che connota quel meccanismo della ragione secondo il quale conoscere la realtà significa scoprire la verità del mondo, che si traduce nel formalizzarne le leggi che consentono di stabilire in modo costante il succedersi degli eventi. Tale operazione cognitiva conduce alla determinazione della realtà come fenomeno, sintesi quest'ultimo di una relazione causale razionalmente elaborata e stabilita tra eventi empiricamente osservati. In definitiva, il termine sistema, nel suo concetto, va posto in relazione al termine che lo precede, ordine. Entrambi i termini esprimono una idea di verità. Conoscerla significa capire che le cose stanno proprio come devono stare o perché sono state disposte così a partire da un'idea di principio, ordine, o perché il pensiero umano ne coglie i nessi causali sotto il profilo razionale e logico sistema. Tuttavia, nella continuità tra pensiero antico e moderno un'differenza non va sottaciuta. Se il pensiero antico manteneva la distanza sopra accennata tra la mente umana e la verità del mondo, giocando sull'intersezione di enigma e di svelamento aletheia, nella modernità, invece, la verità diviene l'approdo di un percorso metodico della ragione sistematica. Essa è il prodotto di quell'operazione mentale che, a partire dalla esperienza empirica, elabora concetti, trasformando la mera successione di eventi in relazioni causali che la ragione si rappresenta come necessarie. Si comprende, di conseguenza, come il concetto moderno di sistema svolga una funzione euristica ed epistemica. Solo se si ricostruisce lo svolgersi degli eventi o delle cose umane più in generale, secondo una forma sistematica, si può cogliere l'ordine che al fondo regge il tutto. La verità dei moderni si realizza nel colmare, tramite la ragione, la distanza antica tra la mente umana e la meraviglia di fronte al principio. Segue seconda parte.